stage. Backstage.
Buonasera e bentornati a Backstage. Qui siamo dagli studi di Radio Fab. Io sono Sara e con me c'è Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, come sempre presentiamo il nostro autore, però questa volta Jacopo lo vorrei fare in un modo diverso perché mi ha portato un bellissimo libro sull'autore di cui parleremo questa sera e mi piacerebbe iniziare citando quello che il padre disse di questo artista. Era insoddisfatta di tutto e spesso mi domandava: ma la vita è proprio così schifosa? E io le rispondevo: sì, la vita è tutta qui e tu devi trovare il modo di sopportarla così com'è. Forse questo non serviva a confortarla, ma la convinceva a non abbattersi per le inevitabili delusioni. Come sempre noi facciamo presentare il personaggio dal brano che contraddistingue e quindi buon ascolto.
Oh, honey, like you were the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, honey, didn't I give you nearly everything I ever had to give? You know I tried. And each time I tell myself that I think I've had enough of it. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Won't you keep calm? If it makes you feel good, yes indeed. Whoa, whoa. You're out on the street. You're looking pretty good, honey, but deep down inside, I know you know it may never been right. Never, 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 never hear me cry now. Listen to me sometime. Each time I tell myself that I can't take any pain when you hold me in. Come on, come on, come on, come on, and take it. Take another little piece of my heart now, baby.
Break it.
Take another little bit of my heart. And don't leave it. Whoa, another little bit of my heart. Baby, baby, baby. But you know you got it. Tell if it makes you feel good.
Baby, baby, baby. come tutti avranno capito, era Janis Joplin in una versione live di Piece of My Heart. Allora, intanto, perché la scelta di una versione live?
Perché questa versione live ricalca benissimo subito l'artista in questione e la sua energia. Qui Janis Joplin magari non è perfetta, no? Ci sono momenti in cui è quasi un po' assente a tratti.
Sì.
Però quanta grinta ci mette su questo brano, quante vibrazioni.
Ma tutti i pezzi suoi sono così.
E poi un'altra cosa bella di questo brano è che qui è accompagnata dalla Cosmic Blues,
esatto,
Band, quindi vabbè, ne parleremo magari,
sì,
dopo,
esatto,
nel dettaglio.
È un featuring.
Però si sente tantissimo in qualche modo l'influenza che c'ha Otis Redding sul modo di suonare di questa band, perché dovete sapere che questa band stava dietro a tutta l'idea della Motown, della musica, quindi della black music.
Esatto.
E Janis Joplin in quel momento era proprio un punto d'incontro, qualcosa di nuovo e diverso. Ma chi? Janis Joplin chi?
Esatto. Allora, noi, perché c'è un motivo per il quale abbiamo iniziato con marzo con una donna, perché il mio progetto è, insomma, di dedicare molto spazio alle artisti femminili, che forse abbiamo un po' tralasciato in queste puntate, e come primo mi è venuta in mente lei, perché comunque ha anche un passato importante, difficile, anche solo pensare alla sua morte.
È un simbolo, comunque.
Esatto. Nasce nel 43 in Texas, è già sempre stata un'adolescente un po' inquieta comunque, e si avvicina molto giovane al blues, che mi dicevi appunto anche prima, si percepisce comunque nei suoi brani questa influenza blues che ha avuto.
Beh, l'attitudine blues di Janis Joplin è riconoscibile un po' in tutto, mm-hmm, sia nel fatto che comunque colorizzerà anche numerosi blues proprio nel suo repertorio, ma sia proprio nel modo di cantare, tutti gli effetti, e anche nel modo in cui viene accompagnata. Quindi sì, che dire.
Esatto. E si diploma nel 1960 e rimane iscritta fino al 66 al Lamar State College of Technology, che oggi si chiama Lamar University. Però frequenta solo 50 ore. Anche se nel 1965 sostenne con profitto quasi massimo una prova di esame in problemi sociali. Comunque, insomma, diciamo, la sua passione non era sicuramente quello di concludere gli studi, aveva anche passioni artistiche, si dedica anche al disegno, insomma, sicuramente una personalità eccentrica, se così
sin
vogliamo.
Da subito si evidenzia la sua libertà,
esatto,
diciamo.
Esatto. E nel 64 Joplin e il futuro chitarrista di Jefferson Airplane, German Cookenon, lo dico bene, registrarono a North Beach alcuni standard blues, e qui ritorniamo al discorso di prima. Allora, intanto io ti volevo dire, siamo nel 1964, no? Siamo negli anni 60, gli anni 60 americani. Che cosa si può dire a proposito? Perché ricordiamoci, caspita, siamo negli States, comunque
certo,
influenze particolari.
Di quel momento storico ne abbiamo parlato e sì, non ne basta mai.
Esatto.
Perché in quel momento storico ci abbiamo veramente proprio di tutto. L'America era proprio un bel calderone in cui si poteva pescare da qualsiasi parte. Sicuramente possiamo dire che per una studentessa del Texas,
sì, quindi perché comunque il Texas è sempre stato uno stato anche a livello politico
forte,
molto conservatore,
America,
esatto, anche per le leggi, insomma, l'ideologia, ecco.
Era, diciamo, una ribelle, ma era una ribelle anche per gli ascolti che faceva, mm-hmm, perché comunque quando si parla del fatto che Janis Joplin ascoltasse blues, mm-hmm, dobbiamo pensare che ascoltava non solo i bluesmen dell'epoca, che comunque utilizzavano i testi banditi nelle radio bianche, per esempio, perché erano volgari, venivano considerati volgari.
Esatto.
Quanto piuttosto ascoltava addirittura le bluesmen donne, mm-hmm, che erano dei punti di riferimento dell'epoca in quanto emancipazione, perché
certo,
eri sia africano-americana, e quindi con tutti i problemi che ne potevano conseguire, sia donna in quel contesto.
Certo.
E che diventarono in qualche modo proprio gli idoli di Janis Joplin, alcuni idoli come Odetta, per esempio, mm-hmm, Big Mama Thornton, mm-hmm, e altre, mm-hmm, furono un po' un punto di riferimento del blues. Quindi Janis Joplin, in quel bel casino che c'era in America negli anni 60, in realtà scoprì una nicchia, una nicchia ecologica, che poi tanto nicchia non era, ma comunque un pezzettino di storia della musica, che era quella africano-americana, e soprattutto di una tradizione della musica africano-americana, che era proprio quella di quel determinato blues. Ma non poteva evitare di avere a che fare con tutto il contesto di quello che stava succedendo,
certo,
intorno. Quindi lei, per esempio, Presley ce l'aveva in cameretta, perché c'era cresciuta, è chiaro.
Mi dico Presley, ogni tanto ritorna, il nostro primo
ritorna,
personaggio.
C'è sempre, come il buon Chuck Berry.
Certo.
E, fra le altre cose, la nostra Janis Joplin guardava al futuro con speranza. Perché? Perché pensava a quello che sarebbe successo anche da un punto di vista del folk revival,
sì,
quindi di Bob,
sì,
Dylan e,
sì,
di tutti gli,
sì,
altri artisti.
Sì, certo.
E poi, insomma, anticipiamola, questa l'anticipiamo, comunque fa anche l'amante di Jimi Hendrix, quindi cioè, amante, vabbè,
vabbè,
per un breve periodo, insomma,
vabbè,
per,
insomma,
sei una scappatella.
Sì, muore libero, siamo sempre lì. Nel 68... incise Cheap Thrills, dal quale io ho preso il brano che poi ascolteremo tra poco, che è Summertime.
Mm-hmm.
E, questo fu nella lista dei 500 album più grandi di sempre e entrò ovviamente nella classifica di Billboard, raggiungendo il primo posto, mantenendo questa posizione per 8 settimane. Allora, diciamo, la carriera di Janis, come tutti sanno, una carriera breve effettivamente, perché non abbiamo molti album, comunque gli anni,
sì,
di,
sì,
carriera vera sono un paio.
Si
mi
può dire una meteora Janis Joplin?
Esatto, sì, si
parte,
può dire.
Sì,
si può dire
che ha colpito profondamente il mondo, però
esatto,
sempre una meteora.
Forse anche una talentuosa che però ha un po' sprecato, tra virgolette, il proprio talento.
No, questo non lo possiamo
dire. Non lo possiamo dire?
È un po' fargli un torto, dai. Cioè, ha vissuto la vita fino in fondo, sicuramente, e è andata così poi. Cioè, è brutto fare bacchettoni, no? E dire, no, ha sprecato il talento, poverina. Cioè, alla fine lei l'ha vissuta, che dobbiamo dire, no?
Beh, certo.
No,
allora,
non lo so.
Non lo so, visto il talento, ecco, poi dopo, vabbè, ovviamente vicissitudini private legate alla tossicodipendenza, su quelle non si possono, non si può mettere, insomma.
Ma a questo punto la domanda che possiamo fare agli ascoltatori è: ma se Janis Joplin non fosse morta nel 1970?
È quello,
no?
A cui penso, che cosa avrebbe provato? Però posso dire una cosa, quando escono di scena così, in modo così veloce e repentino, poi rimangono sempre delle stelle. Quando invece la carriera si allunga troppo e magari c'è un decadimento lento, che magari anche quando non viene accettato poi è peggio.
Lei ce l'avrebbe avuto modo di svoltare la carriera e cambiare tutto? Forse sì, forse
boh,
no, non lo sapremo mai.
No, non lo sapremo mai. Summertime.
Baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Abbiamo scelto Summertime perché io l'ho conosciuto questo brano come standard jazz.
Uh-huh. E quindi l'hai studiato proprio col contrabbasso?
No, vabbè, però si sa, tanto le jam session sono sempre, possiamo dirlo, le jam session sono sempre gli stessi pezzi.
No, Summertime, Stella Bassale, si prende lì
del grande librone che
esatto.
E l'ho sconosciuto come standard e questa versione invece è estremamente interessante rispetto a quello, insomma, a come la conosciamo noi attraverso,
diciamo,
insomma,
il mondo più jazzistico.
Esatto, nel mondo più jazzistico.
Beh, sì, perché comunque questo è un brano che si, diciamo, fa parte di Porgy and Bess,
esatto.
Quindi Gershwin, tutta quella
parliamo degli anni 30, no?
Sì, esattamente. Poi dopo viene reso famoso da Billie Holiday. Mm-hmm.
E di cui parleremo?
Sì, di cui parleremo.
Sì, parleremo.
Va bene.
Passiamo puntata a Billie Holiday.
Ok. E dopo da lì Billie Holiday, tutti gli altri artisti grandi e famosissimi del mondo del jazz. Mm-hmm. Finché a un certo punto la nostra Janis Joplin non ne fa una sua cover, che secondo
esatto.
me invece ne cambia un po' i connotati.
Sicuramente,
no?
Quindi, sì.
Perché secondo te ne cambia i connotati?
Non lo so, gli dà un colore blues.
Soul,
non so,
sì, no?
Nero, un colore nero, non so per come
sì,
spiegarlo.
Sì, che poi fa ridere tutti quelli che l'avevano interpretato.
Tra l'altro, no, perché il jazz è pieno, esatto, infatti, può essere, però gli dà questo colore sicuramente più sporco, ovviamente, mm-hmm. però... che vabbè la contraddistingue, però gli dà proprio questa connotazione anche nel giro di accordi. Non sono sicurissima che fossero proprio
gli stessi identici di quelli tradizionali, sì, perché effettivamente nel brano originale Gershwin, uh-huh. che è scritto, vabbè, 16 battute, è
esatto.
quello che vogliamo, non è proprio un blues, non si suona, no? Proprio un blues, diciamo che c'ha delle note uh-huh. che possono utilizzare la Blue Note, quindi quel possono ridare a quell'esperienza
sì, sì.
lì, a quell'esperienza mm-hmm. blues. Ma qui, secondo me, la buona Janis Joplin non gliene importa niente del fatto che non è un blues, che può sembrare blues, eccetera, eccetera. No, lei lo canta proprio come un blues,
sì,
come
esatto.
da tradizione.
Esatto.
Ma proprio quasi come nel senso etimologico del termine, mm-hmm. ovvero blues da che viene, no? Viene dall'idea anche delle blue laws,
sì.
e quindi le leggi che vietavano gli alcolici mm-hmm. nel primi dell'Ottocento, e quindi quelle sì. leggi contro le allucinazioni. E qui andiamo sul prossimo tema di Janis Joplin.
Esatto, esatto.
E lei la canta questo brano in maniera allucinata, no? Blu, stralunata, potremmo dire.
Allora, dobbiamo dire che Janis era, diciamo, condivideva apertamente l'ideale peace and love che caratterizza il movimento hippie che, insomma, si diffonde in quegli anni negli Stati Uniti. E partecipa con altri cantanti al Festival di Woodstock, mm-hmm. famosissimo festival.
E, a proposito di allucinazioni.
Esatto, diciamo. Al concerto in memoria di Martin Luther King. Allora, vogliamo fare una piccola panoramica su Woodstock, di cui probabilmente tutti sanno, però è importante anche, secondo me, inserirla all'interno di questo contesto, di questo concerto, certo,
ma in poche parole, senza dire troppe cose che alla fine tutti sanno, cosa, esatto, fu Woodstock? Fu l'apice di un movimento giovanile, mm-hmm, fu il momento in cui i giovani poterono dire: ah, ora cambieremo il mondo, e il mondo cambierà in un mondo più giusto, che quindi potrebbe essere un mondo senza l'odio razziale, mm-hmm, potrebbe essere un mondo senza violenza, mm-hmm, un mondo in cui quello che era stato la prima, la seconda guerra mondiale, sì, sarebbe stato impossibile da ripetersi. Ci vorrebbe Woodstock forse oggi, o cose, sì, di questo tipo. Sì. Vabbè, vabbè.
Mi piace questa cosa. Beh, perché poi ricordiamo, lei è data il 43 e tutti sappiamo cosa era l'Europa invece in quegli anni, nel 43, quindi è proprio prende un,
sì,
una fascia, esatto, una fascia di tempo che effettivamente però è storico-politica.
Fatto, quindi da una parte l'ho sparata così alta, no? Woodstock è l'apice di qualcosa, un movimento, cioè, dall'altra invece è bellissimo perché talvolta questi apici, questi fenomeni storici che vengono a realizzarsi sono anche figli della contingenza.
Beh,
possiamo,
certo,
dire,
sì, no,
e
vero,
quindi era semplicemente,
vero,
un evento,
una serie di eventi, esatto,
un cavolo
concatenati,
un festival che stava lì in cui c'era gente forte a suonare che doveva suonare.
Però una cosa la vorrei aggiungere, gli anni 60 sono diciamo contraddistinti da questi movimenti giovanili, mm-hmm, che avevano comunque alle spalle magari anche famiglie borghesi.
Certo.
La tipica famiglia borghese americana, e invece questi giovani che vogliono rompere questo stile di vita, se vogliamo.
Mm-hmm. Infatti, qui...
che era fatto da posto fisso, mamma a casa, villetta,
Easy
cane,
Rider,
esatto.
Pensiamo a tanti film dell'epoca, sì, che parlano di una generazione nuova, diversa, che dovrebbe fare qualcosa di diverso. E è anche vero che... questa borghesia, uh-huh, era una borghesia al suo interno splittata, potremmo dire, cioè c'era sia la borghesia culturale, più prettamente culturale, da cui, uh-huh, per esempio ne derivano il folk revival, come abbiamo visto,
sì,
no? Quindi il Dylan e tutti gli altri, quindi anche con i poeti della Beat Generation e via dicendo, e poi come in questi grandi movimenti succede sempre, c'era anche quella, la borghesia più semplice, cioè la semplice voglia di rivoluzione, ovvero i costumi degli anni 50 e degli anni 60 sono terribilmente proibitivi e coercitivi, mm-hmm, è il momento di darsi una svegliata, emancipare per esempio il gentil sesso, emancipare le possibilità lavorative delle persone e anche pensare a un altro tipo di scalata sociale, un altro mondo, ecco, semplice, senza troppi intellettualismi.
No, certo, che è quello che succede sempre poi quando ci sono nuove generazioni, insomma, l'evoluzione.
Però in questo caso lo faceva una borghesia e lo,
esatto,
e quindi c'aveva i soldi.
Lo dico perché qua nel tuo libro c'è scritto la più grande, parlando di Janis appunto, la più grande interprete bianca di blues, e mi è venuto in mente che lei effettivamente era di quella fascia di bianchi, mm-hmm, che venivano comunque da famiglie di bianchi, quindi che non avevano le problematiche che potevano avere invece
beh,
quelli,
certo,
della musica nera, insomma, esatto, e quindi e questo
che per esempio abbiamo visto il
anche
buon
quando,
Michael
esatto, quando
Michael
parlavamo Jackson, di Michael Jackson, per esempio,
quando parlavamo dei Jackson 5,
esatto,
lì erano comunque 10 anni dopo, momenti, beh no, comunque sì, diciamo,
beh,
che
sì,
il giovane
quando è nato forse, sì,
sì, esattamente,
esatto,
però comunque si è vissuto una vita molto più difficile,
esatto,
in un certo senso rispetto a quella di Janis Joplin. Janis Joplin, sì, da quel punto di vista,
ma ha potuto frequentare l'università, ha potuto studiare, cioè era una classica americana bianca,
esattamente, c'aveva diritti diversi e cose,
esatto,
diverse.
Aveva diritti diversi,
nonostante tutto, comunque stava male anche lei e cantava il blues, e dunque Cry Baby.
But you know, honey, always, always. said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Honey, the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
Nel 1969 fu fermata dopo il concerto tenutosi il 17 novembre a Tampa, stato della Florida, schedata e denunciata dalle forze di polizia con le accuse di disturbo dell'ordine pubblico e linguaggio volgare e osceno tenuto sul palco. Aveva fatto casino mentre faceva il concerto.
Era successo.
È successo. E la corte decretò poi in suo favore in quanto esercitava la libertà di espressione. Durante un concerto a Francoforte, dopo essere stata assalita da una sua fan al suo arrivo nella città, la invitò a salire sul palco, poi insistette affinché salissero sul palco anche altri spettatori per ballare e cantare insieme a lei. Insomma, caotica, anche durante le esibizioni. È straordinario il fatto che venisse schedata per un concerto.
Non troppo straordinario, no? Per quell'epoca, diciamo, che era successo.
Si aspettavano che facessero un concerto un po' in silenzioso.
Però forse lei aveva una certa attitudine nell'esagerare.
Sicuramente, diciamo che...
Perché proprio in quegli anni, comunque, abbiamo detto una metà, no? Che
esatto.
È la libertà di pensiero, ma questa libertà di pensiero era anche propiziata all'uso di sostanze stupefacenti.
Esatto.
Di droghe, la scoperta dell'LSD e
esatto.
Di altre...
L'eroina, lei era dipendente dall'eroina anche.
Ma però è importante considerare perché lei le usasse queste droghe.
Allora, dicono, ma sai, sono sempre questi discorsi, che durante l'adolescenza, diciamo, veniva maltrattata dai compagni, veniva vessata in modo pesante per il suo aspetto. Era brutta.
Era, cioè, decisamente brutta.
Non era brutta, ma come si può dire che era brutta? Era decisamente brutta, dicevano. Tanto che all'università fu addirittura votata come uomo più brutto del campus.
Dannazione.
Cioè, ma quanto oggi una cosa del genere non potrebbe mai esistere, ma quanto poi discriminante, uomo più brutto del campus.
Però, per ritornare alla questione droghe, non dobbiamo metterci negli occhi di oggi. No, il motivo almeno che si danno di solito musicologi e gente che studia quella cultura in quel momento dell'uso delle droghe, non è come possiamo immaginare, veniva presa in giro e quindi...
No, infatti secondo me non è così.
No.
Ha avuto un'adolescenza sicuramente difficile perché veniva vessata e bullizzata, perché poi le persone più eccentriche o diverse...
Si sentiva una diversa,
diversa. Ma al momento, in quel periodo lì, le droghe erano un'esperienza.
Una porta della percezione, che ti aprivano verso la liberazione, verso un altro mondo. Ah, non so se questa la sai, per esempio, Sara.
No.
Ma per quale motivo il gesto, per esempio, di Jimmy, cioè il gesto quello famoso dei chitarristi che mulinano il braccio e fanno...
Sì, sì, che sì, rotano il nostro braccio, la schitarrata.
Braccio. Ma
esatto.
Per quale motivo è nato in quegli anni? È nato in quegli anni perché il buon Hendrix, che si drogava LSD, cose di questo tipo, e che si considerava, cioè considerava di prenderle per aprirsi al mondo degli spiriti, perché lui era uno sciamano che doveva portare la verità, a un certo punto iniziò sul palco a vedere gli spiriti e quindi faceva... Era così per scacciarli.
Grazie. Un'altra volta abbiamo parlato di questa cosa dell'epidemia, tra virgolette, dell'eroina, ed era sempre legato al mondo nero, no? Per quanto riguarda, perché diciamo...
Il mondo del jazz.
Sì,
però,
e il potere politico, esatto, il potere politico era, aveva questo modo, insomma, di tenere, come dire, a bada certi animi, certi spiriti, certe ideologie. Anche in questo caso potrebbe essere così?
Qui la situazione era sfuggita in mano, invece, secondo me. Era sfuggita in mano perché, sì, l'eroina, ma non era lì il centro del discorso. Il centro del discorso di quelle droghe era la psichedelia.
Ok.
Quindi non erano più droghe che prima venivano date a una classe di basso livello di reddito.
Diciamo. Esatto.
Quanto piuttosto erano i borghesi che qui le stavano iniziando e le potevano utilizzare. Già pensiamo a Elvis, no?
Sì, sì.
E quindi lo facevano sia un po' per quasi senso terapeutico, come pensiamo.
Sì, Elvis per esempio era quella la motivazione.
Ma sia proprio per scoprire qualcosa di nuovo e diverso. Quindi alterare la coscienza della persona per aprirsi alla novità, per sognare il futuro. Possiamo dire che è una cosa sbagliata? Beh, col senno di poi non è andata a finire bene, però le intenzioni erano delle migliori sicuramente.
Jacopo, ci vuoi far chiudere il programma?
Cosa?
Non commenteremo qui. Chiaramente sì, non ne può più, vuole. Basta, dopo 21 puntate è giunto il momento di chiudere. Dirò che le droghe fanno bene.
No, dico che in quel momento, poi non si sapeva neanche che fossero droghe, no?
Non si sapevano, ma forse gli effetti a lungo termine o gli effetti sul cervello, forse non erano tutti consapevoli di quello che sarebbe successo anche...
Cioè c'era anche il dubbio se fosse un utilizzo giusto per... proprio per cambiare, per star meglio, quindi... E poi qual è il confine, no? Che all'epoca c'era fra medicina e droga.
Esatto.
Soprattutto negli acidi e cose di questo tipo. Era tutto un po' più complicato. E da lì la psichedelia.
Certo.
Effettivamente... La nostra Janis Joplin, sebbene affondi le sue radici del suo gusto musicale più nel blues,
sì.
Quindi è un'allucinazione un po' diversa.
Infatti non percepisco proprio questo, però...
Però su Summertime si sente bene. E comunque c'ha quell'idea di allucinato, di un sogno, di qualcosa che è fluido, che fluisce in un lungo divenire.
A proposito di essere fluidi, forse non tutti sanno che Janis Joplin era dichiaratamente bisessuale.
Certo.
Probabilmente stava tutto nella sua modalità di vita libera, insomma, nella sua libertà proprio...
Sì, perché fare queste distinzioni,
esatto,
quando si può avere tutto?
Amore libero, insomma, comunque, esatto.
Che problema c'è?
E ha avuto quindi amanti, insomma, uomini e donne come amanti, senza problema, insomma, senza tenerlo nascosto.
Cioè, comunque, sesso, droga e rock and roll per Janis Joplin conta, eh?
Esatto.
Cioè, lei
per
è
esempio,
una di quelle.
Sì, beh, certo, tanto era il movimento del momento, no? È chiaro. E tra essi, per esempio, tra gli amanti, ci furono Leonard Cohen, Jimi Hendrix, mi dicevi. Tra l'altro, muoiono...
Entrambi alla stessa età.
Sì, a breve distanza, poi. E dopo faremo due parole sul... Club J27. La sapevi questa? La sapevi?
Sì, ma non sono preparato. Non quindi...
E poi in realtà ebbe una grande storia d'amore con Peggy Caserta, che era una groupie e anche spacciatrice di lusso. Spacciatrice lusso mi piace.
Alta qualità, perché alta non qualità. Bisognava più spacciare i jazzisti.
Per strada,
che coraggi, i jazzisti, dai, torniamo con i jazzisti. Basta, andiamo sui rocchettari, andiamo sui borghesi. Per esempio, nell'autobiografia di Miles Davis, che è interessante, si spiega proprio anche un po' quel periodo, il passaggio fra i jazzisti ai musicisti rock, in cui lo stesso Davis dice: e poi mi ritrovai negli anni 60 ad un concerto, e ora non mi ricordo qual era il concerto, ad un concerto rock, in cui mi invitarono, io ero un jazzista, però siccome ero famoso mi ci invitarono, andai lì e per suonare tipo mezz'ora o un'ora mi diedero tipo 10 volte la paga che prendevo quando suonavo nei locali. Da lì capì, basta, da qui in poi il mio jazz sarà mischiato col rock. E lui proprio lo dice, che la sua nuova innovazione si sarebbe dovuta mischiare col rock proprio perché c'erano più soldi.
Allora, Jacopo, adesso dobbiamo mandare il pezzo che hai scelto
e
tu.
A proposito di soldi, qui parliamo di un gruppo che ne ha fatti parecchi, ma che in realtà rappresenta un po' buona parte di quella generazione. Della generazione forse più colta, dell'elite intellettuale, non solo della generazione che magari stava dietro a Janis Joplin, quanto piuttosto di quella generazione vestita, non so se ce l'avete presente, con la camicia di flanella a quadri, che sono un po' country, un po'... quindi la generazione Neil Young, di tutta quella gente lì. Infatti ascolteremo un brano di Crosby, Stills, Nash & Young. To entangle the entire area. Almost cut my hair. It happened just the other day. Getting kind of long. I could have said it was in my way, but I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak flag fly. Yes, I be because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia, like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. Perché ho scelto questo brano? Perché è forse uno dei brani più simbolici che ci racconta di una parola che ben descrive sia Janis Joplin che il momento dell'epoca, che è controcultura. La cultura è stare contro qualcosa. In questo caso il brano si chiama Almost Good Mayor e è un brano del 70 di un album Deja Vu di una band, appunto Crosby, Stills, Nash & Young, che si formò praticamente poco prima di Woodstock e che poi dopo diventerà altre cose incredibili, questo brano in particolare racconta proprio dell'idea che per partire al militare, a fare militare per andare in guerra, era richiesto il taglio dei capelli, cosa che snaturava in qualche modo, no? Il simbolo della pace dell'epoca. I capelli lunghi erano proprio un simbolo di pace e divenne a tutti gli effetti un brano di protesta, perché i capelli dovevano essere lunghi per rappresentare la libertà del momento. Un'altra cosa interessante, sempre di questo brano, che secondo me ci permette anche un po' di ricollegarla a Janis Joplin, è il fatto che a un certo punto, sempre nel testo, si racconta della paranoia giovanile, del dover partire in guerra, del dover far qualcosa, del dover cambiare qualcosa, seppur in un contesto comunque divisivo e complesso. Infatti è interessante proprio come nel testo a un certo punto si parli del fatto che questo ragazzo immaginario che sarebbe dovuto partire per la guerra, a un certo punto si ritrova in paranoia a dover parlare con la polizia proprio perché c'aveva i capelli lunghi.
Incredibile.
Esattamente, no? Quindi la divisività in quel momento dell'America era proprio forte. Cioè c'era una vecchia generazione che era quella del tipicchio perché c'ha i capelli lunghi,
non voleva
e un'altra
accedere,
generazione non me li taglierò mai perché neanche se mi picchi. E Janis Joplin sta là dentro perfettamente.
Certo. Siamo nel 1970 e all'inizio dell'anno Janis si concede un breve periodo di riposo. La tossicodipendenza e l'abuso di alcol insieme al successo la stanno provando. Alla fine di febbraio, come un fulmine a ciel sereno, venne annunciato lo scioglimento della Cosmic Blues Band. Janis è ormai consapevole dell'inadeguatezza di una semplice band di turnisti, seppur di ottimo livello tecnico, e intende sperimentare nuove soluzioni. Subito dopo il congedo della Cosmic, Janis prende parte come ospite d'onore a un concerto dei Big Brother e The Holding Company per la Family Dog. La singolare coincidenza con l'uscita di scena della Cosmic Blues Band alimenta un vociare, insomma, su un'imminente reunion della storica formazione underground, voci alimentate anche dallo scaltro organizzatore Bill Graham, che il successivo 4 aprile, attorno a un evento che mai si verificherà, allestirà il concerto al Fillmore West. Janis è alle prese con il problema di una nuova band di accompagnamento, perché lei era sempre da sola featuring, cioè era sempre
un'interprete.
Esatto, con band di accompagnamento. E a questo scopo si rivolge ai suoi vecchi amici Nicke Grevnitz e Michael Bloomfield. Dopo due mesi di serrate prove in studio, ai primi di giugno, Janis esordisce con la nuova band durante una festa organizzata dagli Hells Angels di San Francisco al Pepperland, una sala da ballo di San Rafael nella cintura settentrionale della città californiana. La cantante ha interrotto da tempo i suoi rapporti con gli Angels, ma in questa occasione vuole evitare la frustrante esperienza vissuta ai tempi dell'esordio con la Cosmic Blues Band, presentandosi con la sua nuova formazione in un contesto poco impegnativo. Subito dopo, Janis e la Full Tilt Boogie Band prendono la via del Texas per una serie di concerti a Houston. Il 13 giugno sono sul palco della Freedom Hall nella città texana e Janis dà vita a uno show travolgente, decisa a lasciare un vivido ricordo di sé presso il pubblico del suo stato d'origine. I circa 4.000 spettatori entusiasti si abbandonano a varie intemperanze. L'indomani il sindaco di Houston comunicherà alla stampa la messa al bando degli show di Janis Joplin dalle città. Basta Janis Joplin, basta questi show. Dal 29 giugno al 3 luglio Janis e la Full Tilt Boogie Band si uniscono a Grateful Dead, Delaney e Booney, Eric Anders, Ian e Silvia e Rick Danko per il canadese Festival Express. un'insolita iniziativa festivaliera basata su un convoglio ferroviario che attraversa il Canada e sul quale i passeggeri e artisti si esibiscono nelle principali città attraversate. Questa cosa è fantastica.
E in quel periodo, se sbaglio, c'avevo a che fare con Leonard Cohen.
Sì. Mi pare. Janis prende parte alla manifestazione soprattutto per il gusto di 5 consecutivi giorni di bevute non stop e sbagli. Beh, quando si dice, insomma, l'artista. Rientrata dal...
Sì.
Esatto, quando si dice il bisogno artistico, diciamo l'interpretazione artistica. Rientrata dal Canada, la cantante texana comincia la preparazione per il nuovo album con la full-tit boogie band Pearl. Grazie al successo dei suoi album precedenti, ora può disporre di una maggiore libertà artistica e, malgrado sia una star discografica con un contratto che la vincola all'utilizzo delle strutture della major, lei riesce ad avere come produttore Paul Rothschild e a utilizzare gli studi di registrazione Sunset Sound. Nei mesi successivi si dedicano soprattutto alla preparazione di un nuovo album
che sarebbe dovuto essere proprio
esatto.
La somma totale del Janis Joplin, quindi
esatto.
Il massimo,
il terzo
possibile.
Album quello...
Però... quello che funzionava, insomma,
esatto,
Zeppelin 3.
A luglio, breve parentesi per affrontare un mini tour nelle isole Hawaii, il 12 agosto per tenere un concerto all'Harbour Stadium. In settembre prende alloggio presso l'albergo Landmark Motor a Los Angeles, decisa a ultimare le registrazioni di questo album dal titolo Pearl. Uh-huh. All'inizio di ottobre i brani sono pronte anche le parti vocali definitive, ma Janis e la band sono arenati in quanto si sono resi conto che per completare l'album occorrono altri 2 brani per il quale si brancola nel buio. Che significa questa cosa che per completare l'album occorrono altri 2 brani?
Certo.
Avevano un...
È perché comunque bisognava, l'LP bisognava riempirlo tutto. Cioè non è che puoi lasciare il vinile a tratti vuoto, no? Che fai? Uno mette il vinile e poi rimane la parte vuota in cui...
Scusa, sto guardando Jacopo con sommo stupore. Non so come funziona. No, questa cosa però era estremamente vincolante per un artista.
Decisamente, infatti era pieno di brani riempitivi. Cioè non tutti i dischi sono bellissimi in quegli anni. Cioè, anzi, molti dischi di quegli anni hanno dei brani che funzionano tantissimo e altri brani che lo senti. Sì, questo è il riempitivo per collegare questa cosa qua. Per esempio, anche perché per quale motivo in quegli anni facevano i ghost songs,
sì,
alla fine?
Sì.
Perché servono per riempire anche quelle.
Ma fantastico. Insomma, a un certo punto viene chiesto l'intervento di Nick Grevins. Si dice così? Aiutami, Jacopo.
Non lo so.
La mattina di sabato 3 ottobre si presenta al Sunset Sound con un brano completo di musica e testo e un motivo musicale per un ulteriore pezzo. La crisi è risolta. Janis si impegna a incidere il brano Me and Bobby McGee, che andremo ad ascoltare tra poco.
Che in realtà fa un'altra traccia, no? Cioè va da un'altra parte. Qual è l'altra parte? Il country, perché anche lei comunque ce l'aveva un po'.
Lei ce l'aveva il country, no?
Sì,
esatto.
Perché ora abbiamo parlato di tutto il blues, di tutto quell'altro mondo, ma comunque non ci dimentichiamo che in quell'epoca il country andava.
Ok, alla prima prova, ma subito dopo accusa un malore e chiede di interrompere la session, rimandando all'indomani la registrazione delle parti vocali dell'ultimo brano, Buried Alive in the Blues. Abbiamo parlato di Me e Bobby McGee, quindi adesso lo ascoltiamo.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. La 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 la
In realtà, prima di andare in studio, Janis si è iniettata una dose di eroina e una seconda dose se la inietta appena torna nella stanza all'Landmark Motor. È un overdose fatale e alle prime ore del mattino di domenica 4 ottobre Janis muore. La cerimonia funebre si svolge il successivo 7 ottobre al cimitero del Westwood Village. 6 giorni più tardi, come da sue disposizioni testamentarie, le ceneri di Janis vengono disperse da un aeroplano sulla costa della California al largo di Martin County. 3 mesi dopo la morte di Janis verrà pubblicato Pearl. L'album entrerà nella charts di Billboard il 6 febbraio 1971 e salirà fino alla prima posizione. Me and Bobby McGee, l'unico singolo tratto dall'album, entrerà in classifica il 20 febbraio e arriverà subito al numero 1. Siamo arrivati alla fine, Jacopo, una fine tragica.
Certo.
Come dal resto hanno quasi la maggior parte degli artisti che passano per il nostro studio. E, un'ultima nota. Dicevamo dell'approccio country che aveva. Mm-hmm. Si riconosce anche negli altri brani, secondo te?
Su questo non saprei, fino a un certo punto. Mm-hmm. Lei non credo si identificasse come musicista.
Una country.
Quanto piuttosto credo che una sua caratteristica, è una caratteristica di molti di quegli artisti dell'epoca, era quello di suonare un certo tipo di chitarre acustiche.
Mm-hmm. Esatto.
Erano i Martin,
sì.
Tutte. E quindi c'era proprio quella scoperta di quel mondo di chitarra acustica che poi venne generalizzato un po' a tutti. Mm-hmm. E quindi come se suonava quella chitarra, ecco il country.
Certo.
Con quel genere di musica. E quindi alla fine era un'influenza che un po' acchiappava tutti i musicisti. Mm-hmm. di quel mondo, diciamo, secondo me. Penso. Mm. Beh, comunque il country c'è.
Sì, no,
c'è nell'aria.
Bene, noi ci vediamo come sempre martedì prossimo con un altro artista e buona serata a tutti dagli studi Radio Fab qui a Backstage. Io e Jacopo vediamo la buonanotte.
Buonanotte.